Varese e Napoli Udinese.
Napoli sempre, lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre, mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Stamattina i titoli di diversi quotidiani, insomma, danno due settimane a Garcia, che due settimane della verità, nelle quali il Napoli dovrà cambiare faccia per il futuro della squadra e soprattutto per il futuro dell'allenatore. Stanno così le cose? Stanno davvero così? Cercheremo di scoprirlo alla vigilia del match con l'Udinese, sesta giornata del campionato di calcio di Serie A, l'infrasettimanale domani sera. Dunque il Napoli torna al Maradona contro i friulani. Sono le 12:10, Gianluca Gifu al microfono, c'è Emanuela Castelli in redazione, Tony Molai in regia. I vostri messaggi al 339-666-9990 per le telefonate in diretta allo 081-6363-63. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti con l'editorialista della Repubblica, Antonio Corbo. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Grazie per avermi chiamato e un saluto a chi ci ascolta.
Grazie a te per essere con noi, Antonio. Insomma, dicevo stamattina, ma davvero Garcia così a naso ha un paio di settimane per cambiare il volto del Napoli, altrimenti rischia di non essere più l'allenatore del Napoli?
Ma no, questa è una domanda da rivolgere
a De Laurentiis,
a chi sarà più. No, io voglio parlare chiaro, perché si va avanti sempre con questa spettacolarizzazione e non si affrontano mai i problemi dal verso serio. L'esonero di un allenatore, anche se molti tifosi sono convinti di essere diventati improvvisamente competenti e aspettano solo l'esonero di Garcia, bisogna sapere, in un calcio civile, non ipocrita, non bugiardo, in un calcio onesto, un calcio di valori, che l'esonero di un allenatore comunque rappresenta il fallimento di un'operazione societaria ed è una sconfitta della società. Quindi se sarà, quindi io non vado sulla previsione, io vado sulla opinione e rispondo di quello che dico. Se salta Garcia, probabilmente con pieno merito, anzi con pieno demerito, Garcia certamente se lo merita, ma è una sconfitta della società ed è una sconfitta del presidente della scelta. Quindi fissiamo bene i parametri, perché i tifosi che mi ascoltano gentilmente pensano che Corbo sia uno di quelli che seguono la corrente e c'è tutta questa spettacolarizzazione. C'è un allenatore, tutti cominciano a contestarlo, molti sono convinti di saperne più di Garcia e degli altri. Certamente Garcia ha commesso degli errori, però se salta, non salta Garcia come allenatore, salta l'idea di una grande società, perché il Napoli è stata una grande società e se tra due settimane, come è in ipotesi, che il Napoli è costretto a cacciare, a esonerare Garcia, è una sconfitta del Napoli, significa che è stata programmata male l'operazione post scudetto. Quindi dobbiamo cominciare a ragionare un po' senza l'effetto della spettacolarizzazione, l'ansia di notizie, voler tutte le cose che scrivono i soci in contraddizione. Siamo seri, io sono per la linea della serietà, la mia opinione quindi la ricostruisco in poche parole. Garcia deve continuare a lavorare finché il presidente è convinto di dargli fiducia. Poi, se non è più convinto, è giusto che prenda un altro allenatore assumendosi la responsabilità, però il Napoli ha bisogno di decisioni sagge, decisioni serie, decisioni ponderate. Prendere Garcia senza neanche chiedere che idea avesse del modulo Spalletti, del calcio di Spalletti, degli stili di vita del Napoli, dei giocatori del Napoli, è stata una leggerezza. Certamente è stata un'operazione frettolosa quella di De Laurentiis.
Quest'amico scrive, Antonio, Corbo è l'unico giornalista napoletano che analizza sempre i fatti senza alcun retropensiero e mai a caccia di consensi. Non so se lo reputi un complimento, comunque è l'opinione.
Ma è quello che pensi, io non cerco consensi, io non devo diventare sindaco, ho rifiutato di candidarmi quando...
Ah, potevi diventare sindaco, Antonio?
No, sindaco no, deputato.
Ah, ecco.
Perché due o tre volte nei momenti migliori del Napoli sono venuti a cercarmi, ma io ero così felice di essere un caporedattore di Repubblica e ancora prima di essere un caporedattore di Corriere dello Sport, e ho sempre pensato di fare il mio lavoro e ho sempre capito che se avessi accettato la candidatura non lo avrebbero fatto per la mia competenza o per quello che potevo dare alla politica, ma per quello, ma per come potevano aiutare il partito a vincere le elezioni in base alla mia popolarità nel calcio, non alla mia cultura politica.
Certo. Antonio, tu su Repubblica hai anche scritto che De Laurentiis deve risolvere tre problemi, e cioè ricondurre i giocatori più noti all'ordine, placare Osimhen e Kvaratskhelia e sostenere Garcia. Sono questi i tre punti nodali della questione.
Finché Garcia è allenatore del Napoli lo deve sostenere in maniera piena, totale e convinta. Questo l'ho scritto ieri, oggi c'è anche un altro articolo che l'ho rifatto, perché io non sono per le cose banali, le cose dell'ultima opzione. E così come ti dico che De Laurentiis ha sbagliato molte scelte sull'onda di una eccessiva euforia per lo scudetto, ti dico che stavolta con quel tweet ha fatto molto bene, perché nel momento in cui il Napoli stava andando a rotoli lui si è accorto in tempo, un minuto dopo ha mandato un tweet che non era bravi tutti come alcuni ingenuamente hanno creduto per scarsa capacità di analisi, ma voleva dire fermi tutti, riflettete, calmatevi. Adesso riprendo io in mano la situazione. La verità è questa, che De Laurentiis la situazione l'ha persa quando ha lasciato partire giocatori, personaggi importanti come Spalletti, come Giuntoli, come Sinatti, il preparatore atletico, e c'era un momento di leggerezza, perché non si offenda De Laurentiis, ma lui ha pensato di essere l'uomo delle favole, l'uomo infallibile, l'uomo che qualsiasi cosa facesse sarebbe stata una vittoria, un'impresa, una conquista, un invito in televisione. No, anche lui può sbagliare, e io penso che questo momento di crisi, lo dico con affetto per lui e per il Napoli, questa sbandata, questo pessimo avvio del Napoli è anche una lezione di umiltà per De Laurentiis, dovrà ricondurlo a rimettere a posto i suoi pensieri e il suo rapporto col calcio. Il calcio è una cosa seria, però il calcio è un mostro che ti può tradire da un momento all'altro, non esistono personaggi invincibili. De Laurentiis ha avuto l'ingenuità, non il torto, l'ingenuità comprensibile dal piano umano di ritenersi invincibile, e nessuno lo è nel calcio.
Un amico ti chiede se secondo te il presidente De Laurentiis è contento delle prestazioni della squadra.
Ma certamente no, ma chi può essere contento della prestazione della squadra? Perché tu puoi discutere i risultati, ma le prestazioni vanno analizzate, e il Napoli ha giocato male, ha giocato contro natura, ha giocato nel modo che nessuno poteva aspettarsi. Il Napoli era una macchina perfetta, anzi addirittura io credo che Spalletti sia andato via un po' perché non sopportava più De Laurentiis, ma soprattutto perché ha avuto paura di non ripetere l'impresa, perché ne è venuto fuori quest'anno per una coincidenza di tanti fattori che evolvevano in positivo tutti insieme, è venuta fuori una squadra perfetta, un capolavoro che era veramente difficile da ripetere, e lui ha avuto l'umiltà, l'onestà, la prudenza di non cimentarsi in una nuova impresa.
Antonio, Osimhen, insomma, in un sondaggio popolare ha raccolto i favori di due terzi dei napoletani, cioè tra lui e Garcia, avrebbe sbagliato Garcia, ovviamente le due facce della medaglia sono diverse, perché insomma Osimhen dal punto di vista umano e comportamentale ha sbagliato, è stato anche diseducativo, parliamoci chiaramente.
Ascoltami, i sondaggi sono quelli che hanno portato anche la Meloni al vertice del governo. Io che sono.
Quindi la Meloni è come Osimhen, cioè, possiamo dire.
No, la tecnica è sempre la stessa. C'era un vento popolare a favore, e adesso c'è un vento adesso emozionale per Osimhen. I valori dell'educazione, dello stile, non possono essere barattati con le esigenze umorali di un sondaggio. Per me, a me fa piacere andare contro il sondaggio, perché io sono per i miei valori. Il signor Osimhen, che io ho sempre sostenuto, che ho anzi ammirato e ho difeso, e per Osimhen io ho criticato De Laurentiis dicendo che era stato sottoposto il giocatore ad un estenuante, inutile, irrisolto tentativo di rinnovare il contratto. Però ci sono dei valori fondamentali nello sport, nella lealtà, nell'educazione. Il giocatore che viene sostituito deve uscire tranquillo, senza quello show di Osimhen. Per me Osimhen va multato e deve essere una lezione anche per la sua carriera, per la sua vita. È un ragazzo. Quanti di noi hanno avuto un voto basso? E poi siamo cresciuti anche attraverso le lezioni, i voti bassi, le sospensioni. Io ho avuto persino gli schiaffi, gli scrobi quando andavo a scuola.
Quindi, caspita.
Ci sono chi nega un tipo di educazione che faceva parte di quei tempi. Bene, bisogna avere le punizioni, espiare le colpe e poi ritornare migliori di prima, perché Osimhen è il giocatore che può segnare dei gol, allora i tifosi votano per Osimhen. Ma questa è una storia di sport, è una bella storia di sport, ma non è la vita questa, e non è il senso della realtà, della legalità, dell'educazione che deve distinguere chi vive in questa società.
Natale Lamugnano ti saluta così. Per me Corbo ha riassunto lo stato d'animo di tutti i napoletani che vogliono bene al Napoli. Ha detto quello che bisognava dire al presidente, e cioè di non essere infallibile, che non è infallibile. Grazie Antonio, te lo diciamo anche noi. Buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie a voi per avermi chiamato.
Grazie ad Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Voliamo in pubblicità. Tra poco con noi Pierpaolo Marino, dirigente storico del Napoli e ex dirigente anche dell'Udinese a più riprese. Quindi Napoli-Udinese è praticamente la sua partita. Tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni per Forza Napoli sempre, con Tony Mola in regia e Emanuela Castelli in redazione. Allora, dall'altro lato abbiamo il piacere di avere con noi un grandissimo dirigente, uno che con Napoli ha praticamente ripercorso tutte le tappe delle vittorie più importanti della storia del club, ed è stato anche dirigente dell'Udinese, lo conoscete tutti, è il direttore Pierpaolo Marino. Buon pomeriggio direttore.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie per essere con noi. Dall'altro lato c'è Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno e collega di Repubblica. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, un grande saluto al direttore.
Ricambio.
Direttore. Ciao. Allora, insomma, lei di allenatori ne ha scelti tanti, insomma, io so che Garcia storicamente non è, diciamo così, il profilo dell'allenatore che le piace, ecco, dalle sue dichiarazioni del passato desumo questo, però, insomma, le chiedo di dire che cosa sta succedendo nel Napoli, perché c'è nervosismo, calciatori che protestano per le sostituzioni, il gioco latita, il Napoli è anche a due facce, un tempo riesce a tenere, l'altro invece si sfalda, ed è successo nelle ultime quattro partite. Che succede?
Succede che la sostituzione di un allenatore e di un direttore sportivo che passa alla Juventus, quindi un ottimo direttore sportivo, dopo uno scudetto non è mai facile, è sempre problematica. E quindi ci possono essere delle ripercussioni. Quello che fa la differenza è sicuramente il cambio di gestione da Spalletti a Garcia, e uno scotto bisogna pagarlo, perché Spalletti era pienamente padrone sia della disciplina in senso particolare, in senso giusto della parola, che di quella disciplina tattica che deve essere l'organizzazione di una squadra in campo, quindi degli allenamenti, di tutto. Spalletti era padrone pienamente di questa situazione e aveva fatto rendere al meglio un organico ottimo, un organico con ottime individualità e un perfetto collettivo, quindi era un'alchimia perfetta. Quindi oggi questa alchimia ha delle componenti che sono variate e che forse non fanno trovare quegli equilibri virtuosi di prima.
Pasquale, è una curiosità da sottoporre l'attenzione del direttore Marino?
Direttore, ha influito, secondo lei, nelle difficoltà la scelta, forse un...
Ecco, Pasquale, non ti sentiamo bene, però.
Infatti, io non ho capito niente.
Pasquale?
Sì, mi sentite adesso?
Adesso
mi
sì, sentite? vai.
No, dicevo, direttore, potrebbe aver influito anche la scelta inconsueta del Napoli di scegliere prima l'allenatore e poi il direttore sportivo?
Ma questo è stato un segnale, diciamo, che ha voluto dare De Laurentiis, cioè l'allenatore lo scelgo io, però per la verità era accaduto anche in passato che nelle precedenti gestioni delle direzioni sportive che poi alla fine era stato Aurelio a scegliere l'allenatore, quindi questo non mi pare un elemento che abbia creato particolari turbative, però indubbiamente Giuntoli faceva parte di quell'equilibrio virtuoso, vivendo la quotidianità della squadra, del rapporto con Spalletti, con i giocatori e con la sua ormai consolidata esperienza di 6, 7, 8 anni al Napoli, chiaramente era padrone della situazione e ha dato dei contributi notevoli, soprattutto in quello che oggi sono i principali compiti del direttore sportivo, direttore dell'area tecnica, come lo vogliamo chiamare, perché ormai il direttore sportivo non è più l'uomo che adocchia i giocatori, li va a scegliere, no, oggi il Napoli è organizzatissimo in questo, con Micheli, Mantovani, i giocatori oggi vengono solo consegnati al direttore sportivo, perché poi è la società, è la proprietà a trattare, a delegare eventuali trattative agli intermediari, quindi il ruolo di Giuntoli era importantissimo nella quotidianità e in questi dettagli che stanno venendo fuori ora, tipo le proteste dei giocatori, è un segnale di debolezza sia dell'allenatore che del club, perché sono episodi che si sono ripetuti già due volte, possono capitare, a me sono capitati tante volte, però ripetuti a distanza breve di tempo e con elementi diversi non mi è capitato onestamente.
Senta direttore, adesso visto che noi cerchiamo anche di trovare, insomma, degli elementi di fiducia per il futuro, qui oggi molti quotidiani, come avrà letto, danno due settimane a Garcia, se non cambia la musica il Napoli potrebbe cambiare allenatore. Come può cambiare questa musica? Cioè, lei da grande dirigente, uno dei più navigati della storia del calcio italiano, che cosa si può fare in questi casi per cercare di far tornare la barca a galla?
Ma ora è delicatissimo il compito di De Laurentiis, di Mauro Merluso, perché in realtà devono stare vicini, per quanto possibile far sentire la fiducia a Garcia, visto che continuerà lui per queste partite. E allora questo è un compito che però con i tam-tam dei giornali, dei media, dei social, non è facile tenere sotto controllo. Il Napoli però ha la forza di squadra per venire fuori da questa situazione, non è così brutto come è apparso in alcune partite di questo campionato, che poi a Bologna non è stato brutto, perché è stato forse un Napoli tra i più belli visti ultimamente, contro un avversario che in casa concede pochissimo.
Allora, Luigi Nigro da San Nicola la Strada scrive: buongiorno, ho letto su certa stampa che lui non sopporti Garcia. No, non è che non sopporto, l'ho detto all'inizio. Appunto.
Innanzitutto vorrei dire una cosa che è stata fraintesa. Il mio tweet è del 2016, quando Garcia allenava la Roma e perse una partita con l'Atalanta con degli errori tattici incredibili, e in realtà che mi lasciarono stupefatto, tipo mettere Florenzi su Papu Gomez, insomma avevo avuto una sensazione negativa che poi era collegata al fatto che in quei mesi si parlava molto della scuola degli allenatori italiani e rispetto a quelli esteri che arrivavano, e io criticai Garcia in quanto avevo visto quella partita, e volevo in un certo senso dire che se sono questi gli allenatori che vengono in Italia dall'estero per insegnarci qualcosa, è meglio offrire posti di lavoro a quelli che vengono da Coverciano, che sono migliori. Infatti poi il tempo penso che mi abbia dato ragione, perché gli allenatori italiani ora sono richiestissimi all'estero e sono tra i più vincenti, i più propositivi, quindi tutto va inquadrato a quell'epoca. Io non ho criticato Garcia in questa conduzione del Napoli, se non per quello che vedo ora. È chiaro che io di Garcia ho la mia idea, indipendentemente che voglio bene al Napoli, e anzi, se devo dire la mia idea sinceramente, anche coerentemente con quello che scrissi 7 anni fa.
Allora, altre due domande.
Ma non è un giudizio di oggi per Garcia, allenatore del Napoli.
Certo. Certo,
è stato frainteso anche questo, cioè un tweet del 2016 è stato portato come fosse un tweet di attualità.
E ha fatto bene a chiarirlo, in modo che tutti quanti da oggi avranno idee un po' più chiare su questo tema. Direttore, che Udinese è quella che affronterà domani il Napoli? Arriva da 3 pareggi e 2 sconfitte, la squadra di Sottil. C'è Lucca in attacco, c'è Samardžić, uomo mercato in quest'estate, poi è rimasto in bianconero. Insomma, è una squadra, io l'ho vista bene con la Fiorentina, ha fallito molte palle gol, poi ha perso la partita in casa.
Sì, indubbiamente con la Fiorentina ha fatto la migliore partita di questo inizio di campionato l'Udinese, e probabilmente non meritava di perdere, perché Terracciano è stato il migliore in campo della Fiorentina, e gli attaccanti, come accade da qualche tempo, da qualche settimana nel campionato, diciamo così, sbagliano clamorose occasioni, non solo gli attaccanti ma anche i centrocampisti. Quindi è un Udinese che, stando, come dicevi giustamente tu, alla partita con la Fiorentina, è un Udinese che è in forma, cioè è in un momento migliore di quello di 2-3 settimane fa, e quindi diciamo non sarà una partita semplice. È chiaro che il Napoli, se la vuole vincere, deve dare subito l'impronta alla partita e non pensare di abbordare una partita con una squadra che è terz'ultima in classifica, perché lo è solo dopo poche giornate del campionato l'Udinese in quella posizione. Insomma, quindi bisognerà aspettare per vedere quale sarà la posizione più avanti. Oggi bastano 3 punti in più per scalare mezza classifica.
Ecco, direttore, una curiosità a proposito di calciatori che vengono acquistati dall'estero soprattutto e poi inseriti nel contesto. Io sì, l'Udinese spesso fa così, no? Acquista giocatori, poi diciamo, crea un percorso anche abbastanza lento prima di inserirli nella mischia, no? L'avete fatto per anni questo, direttore. No, le chiedevo di Nathan e Lindstrom, perché Nathan e Lindstrom, che sono più navigati, non sono giovanissimi, Nathan lo è, insomma, però il percorso sembra lento, quello di inserimento di questi due nuovi acquisti. Ecco, volevo chiedersi.
Va bene, il parallelo con l'Udinese è un po' azzardato, perché, sì, perché l'Udinese è un'altra realtà. Diciamo una realtà dove c'è pazienza, nel senso di tranquillità nell'attendere lo sviluppo e l'accostumbramento, dicono gli spagnoli, l'abitudine al campionato italiano da parte dei nuovi, anche se noi quando abbiamo preso giocatori importanti li abbiamo anche buttati subito nella mischia, tipo i vari Becao per esempio, lo stesso Biol che ha giocato subito. Dipende, quando sono giovani a volte vengono presi per stare sulla panchina e sfruttare l'occasione di creare un dualismo con il pari ruolo, insomma un dualismo virtuoso, in maniera che poi se il pari ruolo il titolare parte l'estate dopo, c'è subito il subentrante che è già pronto e abituato al campionato italiano. Però questa è una politica che può fare un club come l'Udinese, il Napoli, che ormai, avendo vinto lo scudetto e con gli introiti della Champions League che fanno la differenza, deve arrivare nei primi quattro posti ogni anno, ed è un discorso diverso.
Pasquale, un'ultima curiosità all'attenzione del direttore prima di salutarlo. Pasquale? Ecco, non c'è Pasquale Tina. No, direttore, le chiedo io una curiosità su Raspadori, attaccante della nazionale italiana. Insomma, nel Napoli non riesce a trovare una collocazione precisa dal punto di vista del ruolo. Secondo lei dove dovrebbe giocare Raspadori?
Ma Raspadori è una punta, per me può giocare in entrambi i ruoli, diciamo, sia da prima punta come un falso 9 e sia soprattutto da seconda punta dietro a un'altra punta. Oppure se si gioca a 3 può giocare sia come punta centrale che come punta esterna, però io lo vedo un attaccante, deve giocare vicino all'area di rigore perché è lì che fa la differenza.
Quando torna Deulofeu, ci chiede Jenny 82, lo ha preso a Fantacalcio, non lo so, lo sa lei quando tornerà Deulofeu?
Credo, dalle notizie che ho io, non credo presto.
Quindi hai fatto un acquisto, onestamente non so quanto l'abbia pagato tu, caro Jenny 82, al Fantacalcio, però insomma, per qualche mese dovrei farne a meno.
Perché da quello che mi risulta ha fatto recentemente un ulteriore intervento, quindi non credo che sia una cosa rapida.
Samardžić, Samardžić sarà, diciamo, l'uomo mercato anche il prossimo anno?
Ma sicuramente, perché Samardžić è un giocatore che ormai può essere pronto per entrare in una rosa di una grande squadra, ed è sicuramente un titolare inamovibile dell'Udinese. Peccato che ci sia stata quella vicenda estiva che lo ha un po' scombussolato, e quindi in queste partite magari il suo rendimento ha risentito anche del fatto di essere andato così vicino al trasferimento all'Inter e poi ritornato indietro.
Ma il Napoli gliel'ha chiesto prima che andasse via dall'Udinese, direttore?
Sì, quando io ero ancora lì, Giuntoli era molto interessato, così come era interessata la Juventus. È un giocatore che è stato attenzionato molto dalle grandi squadre italiane e anche estere.
Grazie direttore. Napoli-Udinese, anche la sua partita pende più dalla parte dell'azzurro ovviamente, però insomma è una sorta di derby in casa Marino. Noi abbiamo avuto il piacere di avere Pierpaolo Marino in diretta per questa bella chiacchierata. Buon pomeriggio, buona giornata e buon Napoli-Udinese, direttore, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie a Pierpaolo Marino. Noi voliamo in pubblicità, tra poco altri approfondimenti alla vigilia di Napoli-Udinese. Si torna a giocare finalmente, meno parole e più pallone che rotola. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Emanuela Castelli in redazione, Tony Molà in regia. Un messaggio vocale, Tony, che dici? Lo ascoltiamo, sì, eccolo qui. Ah, ecco, non possiamo ascoltare. Vabbè, andiamo dal prossimo ospite, che è Massimiliano Gallo, il direttore del napolista.it. Massimiliano, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Allora, si apprende oggi dal Corriere dello Sport, tu dai ampio spazio sul napolista in prima pagina, in home page, alla notizia che Juan Jesus sarà fermo fino alla sosta. Il Napoli studia la lista dei difensori svincolati. Ora, insomma, la situazione della difesa, devo dire, è stata gestita in maniera non impeccabile sin dall'addio di Kim, ecco, nel Napoli, possiamo dirlo questo?
Sì, possiamo dirlo serenamente. Si sapeva, insomma, dell'addio di Kim da tanto tempo. Il Napoli, da ben prima dei tifosi, dei giornalisti, non si è mosso per tempo, e poi ha scommesso su un calciatore su cui evidentemente ad avere dubbi è il Napoli, perché qua sta avvenendo su Nathan l'inversione dell'onere della prova. Non è che è l'ambiente, i giornalisti, i tifosi che sono scettici su Nathan, è il Napoli scettico su Nathan, visto che non ha fatto giocare per un mese. poi è apparso dopo un mese in Champions nei minuti finali, dopodiché ha giocato titolare a Bologna, dove peraltro insomma, ha giocato una partita pulita, onesta, non c'era granché da fare, però insomma, quello che ha fatto l'ha fatto bene, non ha commesso errori. Quindi adesso vedremo se Napoli insomma, prendere un altro difensore significherebbe in qualche modo ammettere di aver commesso un errore per quel che riguarda il difensore centrale, perché negli anni scorsi quando si è fatto male un difensore centrale non è che Napoli si è corso svincolato. Quindi vediamo che succede. Sarebbe come una bocciatura di Nathan, che però a Bologna fondamentalmente insomma, ha giocato una partita normale.
Sì, nell'impostazione della manovra è stato pulito, ecco. Non ci sono state emergenze, situazioni emergenziali di marcatura insomma, e sofferenze no, difensive.
Però, insomma, è importante dire che i dubbi non è che sennò sembra, i dubbi sono degli altri, i dubbi sono dell'allenatore se non lo fa giocare per un mese, non è che sono del tifoso, del giornalista.
Ah beh, certo, è chiaro. Perché questo lo devono capire i tifosi per primi, insomma, ecco. Senti Massimiliano, c'è questo giocatore franco-maliano dell'ex Eintracht di Francoforte, 27 anni, Almami Touré. Poi c'è Phil Jones, 31enne inglese, ex Manchester United. Però 13 presenze negli ultimi 4 anni per lui. Touré 9 presenze nell'ultimo anno. 9 presenze nell'ultimo anno per Bikacik, 33enne tedesco bosniaco ex Hoffenheim. Poi c'è Jerome Boateng, 35enne tedesco ex Lione. Diciamo, lui per esperienza non sarebbe male, se è in condizioni fisiche accettabili sarebbe un buon acquisto.
Sì, non è una mossa da Napoli, ecco, mi sarei aspettato da Napoli un acquisto in estate su cui puntare, insomma lo stesso Nathan insomma andrebbe bene, però il ricorso a uno svincolato, io mi ricordo Reveghiera ai tempi di Benitez,
Mesto. Reveghiera però... era un esterno che aveva addirittura, mi sembra, non avessi legamenti, aveva un problema al ginocchio, ecco, strutturale.
Poi vediamo se effettivamente il Napoli prenderà questo svincolato, magari insomma sono solo per ora dei pensieri che poi non si concretizzeranno. Secondo me dipende anche dalle prossime, comunque Nathan le giocherà, sicuramente le prossime due, poi bisogna vedere che cosa succederà per il Real Madrid.
Prima di chiudere, Massimiliano Gallo, molti danno 2 settimane a Garcia, vedremo, e non so se Garcia sia contento di avere questa spada di Damocle sulla testa e se davvero le cose stanno così, perché poi bisogna capire De Laurentiis in questo momento su cosa stia riflettendo, ma come si cambiano le cose a questo punto, cioè chi è che deve intervenire, è l'allenatore, sono i calciatori che devono cambiare la musica, il presidente?
Ma in questo momento più allenatore e calciatori, però io credo a Bologna il Napoli ha giocato meglio rispetto alle altre partite, c'è stato secondo me un sensibile miglioramento, anche se insomma non è che il Napoli ha dominato, ha fatto tanti tiri in porta, però ha colpito un palo nel primo tempo, ci sono stati 2-3 tiri nel primo tempo e poi c'è stato anche il rigore sbagliato, insomma a Bologna il Napoli poteva vincere. Io credo che il Napoli abbia ancora, insomma, se non la squadra più forte della Serie A,
la seconda dopo l'Inter.
Dopo l'Inter, però il Napoli ha un attacco nettamente più forte dell'Inter. L'Inter è più forte in difesa.
Sì, ma attacco quando ci sono Kvaratskhelia e Osimhen, però.
Quando ci sono Kvaratskhelia.
Perché quando ci sono Politano, Simeone ed Elmas nel tridente degli ultimi 10 minuti a Bologna, no.
Quelli forse no, però insomma abbiamo Simeone, c'è Lindstrom. Il Napoli ha un attacco molto forte.
Ha
sulla carta forse i 2 calciatori più forti del campionato, che sono sempre Kvaratskhelia e Osimhen. Quindi ha uno svantaggio di 7 punti dopo 5 giornate, però il Napoli è quantomeno il secondo favorito per lo scudetto.
Certamente
devono trovare una quadra, i giocatori e l'allenatore, perché queste le intemperanze tra Kvaratskhelia e Osimhen sono un segnale di un evidente nervosismo, questo non c'è dubbio.
Grazie al napolista, grazie a Massimiliano Gallo, buon lavoro.
Grazie a voi.
E a presto. Grazie, voliamo in pubblicità e poi torniamo tra pochissimo con un professore che ne sa anche di matematica oltre che di Napoli. A tra poco. questo amico che dice ha pienamente ragione Corbo sul defenestramento dell'allenatore, sarebbe una sconfitta per la società. E poi buongiorno, questo dove è finito Lindstrom al momento dopo i minuti giocati con la Lazio? Non ha più giocato. E del deprezzamento dei giocatori più rappresentativi ne vogliamo parlare, è un quesito che lo stesso presidente dovrà porsi certamente. E poi De Laurentiis ha distrutto tutto con quella PEC, Massimo Max da Londra, messaggio vocale e poi andiamo dal prossimo ospite.
Mi fate capire che c'entra la politica con il calcio, con il calcio Napoli? Il dottor Corvo chiaramente ha dimostrato di essere un giornalista di...
Non ho capito perché ha parlato della Meloni, che cosa ha detto di male? Vorrei capire, Corvo, quando ha parlato, ha pronunciato il nome della Meloni, cosa ha detto di male? Perché c'è sempre qualcuno che deve protestare a cui non stanno bene le cose. Non ha assolutamente detto di male. Della Meloni si può parlare, così come di tutti gli altri, di Conte, di Renzi, della Schlein, eccetera, eccetera. Va bene? Ok, andiamo da Guido Trombetti, professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Qui ci sono dei nomi che, sa, sono diventati quasi dei totem, dei santi, e quindi è difficile, non bisogna pronunciarli quei nomi, perché altrimenti si rischia, diciamo così, il linciaggio mediatico da parte di alcuni ascoltatori. Questa è la realtà. Però, professore, lei è sempre molto attento. Allora, io le dico, visto che lei è attento anche alla matematica, se la conosce benissimo, è uno scienziato, le dico, io negli ultimi 10 anni sono andato a dare un'occhiata alle quinte giornate. Quindi lei dirà, è troppo presto, sì, è troppo presto forse per giudicare, però... Nel secondo anno di Benitez il Napoli era distante dalla vetta 6-7 punti, come oggi, e non arrivò in Champions League alla fine. Nel secondo anno di Ancelotti era distante anche lì 7 punti e non arrivò in Champions League alla fine. Nel primo anno di Sarri invece, e questa è una lancia che spezziamo a favore della fiducia per quello che potrà accadere, c'erano 9 punti tra il Napoli e la prima. E il Napoli poi arrivò secondo dopo aver lottato per buona parte del campionato per lo scudetto con la Juventus. Quindi questa, diciamo così, questo trascorso nel primo anno di Sarri può far ben sperare che ci siano le basi per un recupero da parte del Napoli. Ma che deve fare il Napoli per recuperare a questo punto?
Guardi, questa è una domanda veramente difficile. Io dico alcune cose. La prima è che i giocatori si devono mettere in testa per l'allenatore Garcia, e Garcia rimane fino alla fine dell'anno, perché se cominciano a circolare voci, Tudor, Conte, eccetera, andremo in rovina. L'allenatore
è già circolano, questo. Già circolano, però.
L'ho letto sui giornali. L'allenatore è questo, e l'allenatore, il presidente, deve chiarire molto bene, non si tocca, perché è stata una scelta ponderata. Non lasciamo perdere, noi siamo d'accordo, ma questa deve essere la vita della società. Secondo, io a Garcia faccio una colpa, non di aver cambiato, ma di non essere riuscito a cambiare, perché, signori miei, nessuna squadra l'anno dopo aver vinto lo scudetto è riuscita a vincerlo senza cambiare, o acquistando un giocatore molto forte, due giocatori molto forti, o cambiando alcuni schemi, perché le squadre alla fine diventano conosciute. Io questo lo dice da tempo. Pensate che il Napoli di Spalletti da febbraio marzo in poi si è trovato con Lobotka e Kvara praticamente annullati in ogni partita. Gli allenatori avversari si erano studiati le cose come fanno adesso l'altro campo, triplicano la marcatura su Kvara, mettono a uomo su Lobotka, quindi lui ha il dovere di cambiare. La mia impressione è che lui non sia riuscito a cambiare nulla. Per esempio, tu credi in Raspadori, io sono un grande stimatore di Raspadori, penso che è il miglior talento italiano in circolazione, benissimo, ma allora gioca con due punte oppure fai il 4-3-1, cambia qualcosa,
4-2-3-1, sì.
Se rimani così andrai in rovina, perché non sei né caldo e notizie. La critica che faccio io a Gazzetta, io non mi associo a quelli che dicono lui doveva mettere il pilota automatico, no, non serviva a niente, perché il Napoli era ormai conosciuto, a parte il discorso su Kim, che comunque è stata una perdita rilevantissima, perché il Napoli non può giocare con la difesa altissima, perché la difesa altissima non c'ha l'uomo iperveloce che avevamo l'anno scorso, che va a coprire tutti gli spazi. Quindi la mia opinione è chiara: Garcia rimane almeno fino alla fine dell'anno. Secondo, Garcia deve trovare il coraggio di fare dei cambiamenti.
Senta professore, il tweet di De Laurentiis dopo la partita con il Bologna, lo 0-0 con il Bologna, cioè il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti. Lei come lo ha interpretato?
Ma guardi, io non ho parlato col presidente, ma al fine gli avrei detto, Aurelio, ma diciamo, noi abbiamo avuto nella storia la Sibilla Cumana, che dava faceva delle affermazioni che poi erano interpretate nei modi più disparati. Ma perché non parli chiaro? Perché non dici l'allenatore questo è per me, non ti tocca, eccetera eccetera? Perché non parli chiaro? Perché questo tweet può significare tutto e il contrario di tutto. Qualcuno ha ricordato, e io me lo ricordo benissimo, che 15 giorni prima di licenziare Ancelotti fece più lo stesso tweet.
Sì.
Bravo l'allenatore, bravo tutto da tutto.
13 giorni prima di esonerarlo, esattamente.
Ma tu te lo ricordi che cosa dicevo quando tu andavi dalla Sibilla e dicevi, ma io vado in guerra, torno vivo? E lei rispondeva, andrai in guerra, tornerai, non morirai in guerra. Secondo di come mettevi la virgola, significava che morivi o che non morivi. Però quella era la Sibilla Cumana, hai chiaro?
Ho capito. Quindi come possiamo dire, il De Laurentiis Cumano o la Sibilla De Aurelio, diciamo così.
Oh, allora tu sai che nelle materie letterarie l'esegesi dei testi è uno degli argomenti più complicati. Io mettermi a fare l'esegesi dei testi De Laurentiis è una cosa, per cui per me quel tweet non significa niente. Perché? Perché significa tutto.
Ok, è tutto chiaro e noi con questo ci lasciamo, ci salutiamo professore. Grazie per essere stato con noi. Ci chiacchieriamo prossimamente sperando che le cose vadano un po' meglio, ecco. Anzi, ne siamo quasi certi, ecco, perché vogliamo essere fiduciosi nei confronti del Napoli, la speranza è sempre quella di migliorare, anche se ci sono le critiche, perché sappiate una cosa, quando c'è da criticare in maniera costruttiva bisogna farlo e un giornalista lo deve fare. Senza malizia e soprattutto nella speranza che le cose cambino e vadano meglio. Questa è la base di tutto, che deve essere chiara a chi ci ascolta. Professore.
La critica è il sale del progresso.
Ecco. E della vita. Grazie.
Arrivederci.
Professor Guido Trombetti, grazie per essere stato con noi. È arrivato pure Gigi Soriani, senza barba oggi. Emanuela Castelli. Vestita in bianco, sai che tra poco cominciamo a trasmettere dal grande studio di Radio Marte, con 6 postazioni, avremo tutto lì, anche la sedia a sdraio e l'ombrellone. Va via Tony Molà, lo salutiamo, tra poco arriva Marte Sport Live, un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Grazie a Tony Molà e Gigi Soriani in regia, grazie ad Emanuela Castelli per aver curato la redazione in quest'ora, ma resta con noi Emanuela. Ricordate che su Radio Marte anche il calcio è di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto, torniamo con Forza Napoli sempre domani a mezzogiorno, come sempre. Buon pomeriggio a tutti.